if you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So, here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik quarta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata 80, numero 80, numero 4 della quarta stagione, all'11 novembre 2016. Come avete potuto capire dall'intro, Bar Traum Fabrik ricorda Leonard Cohen, maestro di tante colonne sonore saccheggiate dal mondo del cinema. Ma se voi siete al cinema, non sapete bene che film andare a vedere, invece che pensare che tutti quelli sono di là, come diceva Kinjgachku di Roger Fenimore, di addio, vabbè.
Mannaggia, non c'ho, ma che cazzo stai a dire, bro?
Come? Loro sono tutti di là, come diceva il grande capo indiano dei Moicani.
Ecco quello.
Kinjgachku. Chiedete a James Fenimore Cooper, che lui saprà dirvi meglio di me. Se insomma voi siete al cinema e non sapete,
era ottima, passala anche a me.
Se siete lì e siete ancora a dire ma che cazzo sta dicendo questo, non basta, fatela finita, non tormentate chi vende biglietti.
Sei carico?
Rispetto al film che non sapete bene quale scelte, chiedete a noi che ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice diretto.
Ha fatto tipo Arisa X Factor.
Infatti anche qui sulla nostra pagina Facebook già chiedono,
è colpa dello sfarrato,
chiedono contatti non tanto per sapere cosa andare a vedere ma dove andare a prendere quella stessa rubina di cui fa molto uso il nostro amico Smith. Tra l'altro noi non ricordiamo Leonard Cohen perché lo ricorderemo da qui al futuro per decenni. Lo vogliamo omaggiare perché giustamente, come tu hai detto, abbiamo anche utilizzato i suoi brani per accompagnare le nostre puntate e quindi in questa giornata triste dobbiamo farlo. Ma il caso ha voluto che appunto una puntata numero 80 che si sposa benissimo con una colonna sonora assolutamente 80, quindi
sarà un caso, dicevamo,
sarà un caso
improbabile,
non
vediamo,
crediamo, vediamo. Però sicuramente è un ottimo motivo per rimanere incollati ai vostri computer. Tra l'altro non sarà solo 80 perché verso la fine sfoceremo anche nei 90.
Come ho scritto, noi proprio c'è uno sconfinamento.
Sì, infatti chi ci segue su Facebook le sa già queste cose perché noi amiamo premiare i nostri seguaci più fedeli, quindi se non l'avete ancora fatto venite a mettere il mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure seguiteci su Twitter. Lupus,
che cosa facciamo questa sera? Dunque, il nostro cinema di oggi a 8, ormai rubrica più amata di Bar Traum Fabrik, non mancherà, ci sarà musica in HD con il famoso sconfinamento di qui sopra. Il professore dovrebbe esserci, anche se non abbiamo notizie al momento, ma i film di cui parleremo saranno Sing Street, che è anche quello da cui abbiamo tratto il 90% della colonna sonora di questa sera.
L'80,
giusto, bravo, giustissimo. Film di John Kearney che trovate al Postmodernissimo e nei multisala, di cui parleremo tra pochissimo. Poi Fai bei sogni di Bellocchio allo Zenith e nei multisala, credo, anch'esso. La ragazza del mondo, che sarà al Postmodernissimo,
è già al Postmodernissimo,
ma domani il nostro amico Simone Rossi, che stasera non è venuto,
lo salutiamo.
Stasera non è venuto perché stasera c'è Hans Delbruck, non c'è Laszlo Kovacs, ci sono delle dinamiche di potere strane.
Hans Delbruck non lo sopporto.
Vabbè, ma non glielo dire in faccia, non è bello. Vabbè, comunque, domani sera Simone Rossi presenterà La ragazza del mondo al Postmodernissimo. Quindi, come dicevamo, c'è Hans e l'unico ospite di questa sera è Daniele Pampanelli, che
ciao,
comunque
Daniele,
è un ospite
Daniele,
sempre, ciao, sempre ciao, apprezzato ciao. E arriva in questo momento Andrea Fioravanti.
E allora ci siamo tutti anche questa volta. La classifica dello scorso weekend vede al primo posto la nuova uscita La ragazza del treno, perché c'è una parte dell'Umbria dove questo film è uscito come treno.
Sì,
La ragazza del treno.
Anche a Preto,
nel North Umbria.
Perché è più treno, ma è treno di là, verso di là, è treno. Di Tate Tyler.
10 volte.
Tratto dal bestseller di Paula Hawkins, con 1.600.000 euro incassati così, d'amble. Secondo, In guerra per amore di Piff, con 900.000 euro, che, messi insieme a quelli incassati nella settimana precedente, lo portano a un totale di 2 milioni e mezzo di euro circa. Al terzo abbiamo il film di animazione Trolls, con 897.000 euro precisi, più o meno. La serata di ieri, invece, vede in testa La ragazza del treno, appunto, mentre al secondo posto c'è la nuova uscita di Masterminds, I geni della truffa, di Jared Hess.
Geni della truffa ovviamente è il solito sottotitolo italiano.
Infatti Masterminds c'entra proprio, è uguale. Di Jared Hess con Christine Wiig e Owen Wilson. Al terzo posto Doctor Strange, che sta concludendo la sua programmazione, però dice che è molto bello e tutti continuano ad andarlo a vedere. E segnaliamo anche Fai bei sogni di Bellocchio Marco, che è al settimo posto.
Da un romanzo di Gramellini.
Da un romanzo.
Va detto. Chiudiamo. Chiudiamo. Basta.
Vedo già Fioravanti pronto alla battaglia su questo tema. Non lo so. Sarà una serata calda e quindi.
Dai ragazzi, che li distruggiamo!
E nel distruggerli, io direi che partiamo subito con la musica, così abbiamo tanto tempo per chiacchierare.
Cioè, nonostante tutto il mio farfugliamento iniziale, abbiamo ancora 2 minuti di tempo.
Sì, ma ce li teniamo per le chiacchiere, che viene meglio. Andiamo subito in musica con un pezzo frizzantissimo tratto dalla colonna sonora di Sing Street, che è tutta anni 80, come diceva il direttore. Abbiamo scelto vari brani, uno originale, altri no. Cominciamo subito con una bomba, cioè questo pezzo dei Duran Duran, famosissimo dal video memorabile che ora vedrete su YouTube, e chiaramente è Rio. A tra pochissimo.
Bomba.
Ed eccoci al primo frizzantissimo, al primo film della
serata. Eh beh, dai, alla fine
è molto carico.
Carico, sì. Carico.
Il film di cui parliamo ora è Sing Street di John Kearney, che torna al cinema dopo, ricordatemi qual è l'ultimo film che ha fatto.
Allora, John Kearney, classe 1972, ha fatto film famosi, l'ultimo di cui abbiamo parlato di Bartram Fabric era Begin Again, quello con Mark Ruffalo e Keira Knightley. Vi ricordate? Prima edizione di Bartram Fabric, sempre nel mondo della musica.
Con il frontman dei Maroon 5.
Con il frontman dei Maroon 5, bravo.
Esatto. Non un gran film.
Non un gran film, però caruccio. Era discreto, non era un capolavoro.
Questo film fa un salto all'indietro, va nei favolosi anni 80 che abbiamo decantato fino a qualche secondo fa, e ci racconta la storia del 14enne Connor. Lui, come gran parte degli abitanti della Dublino di quegli anni, in difficoltà economiche, lui e la sua famiglia ovviamente, col desiderio di scappare dall'Irlanda per raggiungere la meta tanto agognata che di fatto è Londra e l'Inghilterra. E questo ragazzino, costretto a cambiare scuola sempre per ragioni economiche, una scuola totalmente cattolica e assolutamente in mano ai ragazzini più esagitati che ci possano essere in città,
un po' come la scuola dove lavora la mia compagna, che saluto,
benissimo,
senza fare nomi,
per evadere dai propri problemi familiari, appunto, economici, che fa? Si dedica alla musica. Non lui, non solo lui, ma anche un gruppo di ragazzini un po' sfigati che attorno a lui, insieme a lui, creano una band assolutamente particolare.
Vabbè, diciamo, sicuramente è un film che dal mio punto di vista non è per adolescenti, cioè a vedere un pochino anche come l'hanno presentato alcuni gestori di cinema locali, sembra un film un po' di quelli che ci vai perché ti gasa in quanto hai 14 anni e dici
io prenoto voglio... per un appunto seguente.
Devi spingere. Però. Esatto. Ovvero è uno di quei film in cui secondo me è difficile un equilibrio tra il poterlo rendere fruibile e piacevole e assolutamente ispiratore per chi vive oggi in un tempo totalmente diverso, e forse quegli anni 80 non riesce nemmeno a vederli come verosimili, sembra forse come quando noi vediamo una cosa di inizio Novecento, ma d'altra parte è anche adatto a chi come noi invece gli 80 l'ha visti e forse senza troppe nostalgie, senza troppi sentimentalismi, comunque riesce a descrivere bene quell'atmosfera.
Poi gli 80 noi li abbiamo visti dal basso, no? Perché eravamo un po'
molto bassi,
un po' piccoli,
certo,
per
dipende,
a parte Lupus
io ero molto basso all'epoca,
eravamo lì non proprio consapevoli di quello che stavamo vedendo.
Avevamo la stessa età di Connor, diciamo. Più o meno sì.
Non eravamo nel momento migliore per osservare quello che c'era intorno.
Quello che volevo dire riguardo a quello che ha detto il direttore è che sì, allora, da un certo punto di vista secondo me ha ragione, perché è vero che quegli anni vederli per chi non l'ha vissuti può essere una cosa un po' disorientante, però in realtà, e ditemi se siete d'accordo, cioè quello che ho notato in questo film, al netto del poi di alcune mie valutazioni sul finale che mi è sembrato un po' sbilanciato rispetto al resto, proprio perché è andato un po' sul... cioè il bello di questo film è che te lo vedi dall'inizio alla fine con un sorriso, ininterrottamente... Sì. E però la cosa che ho apprezzato, che mi sono detto a metà film, è vedi, questo film è così, ti fa stare con questo sorriso, però non è mai banale o eccessivamente sdolcinato o eccessivamente irrealistico, per quanto il realismo non sia il suo punto di forza.
Beh, mi è prenoto per rispondere.
Però il finale forse va un po' oltre questa cosa, ma non è così importante. E la cosa che invece io volevo rilevare e per la quale mi permetto di contraddirti un po' è che secondo me questo film è abbastanza universale, perché è un po' un inno a quella gioventù, a quella, non in senso come dire retorico, retrivo, eccetera, ma per esempio la scena indicativa per me è stata quella del padre a tavola, cioè della famiglia a tavola con il padre, che loro vedono il video di Rio che abbiamo appena sentito, il padre che dice beh certo non sono certamente i Beatles, no? Che poi noi da grandi è vero che abbiamo capito che i Beatles sono meglio di Duran Duran, però allora bisognava ascoltare, era giusto ascoltare Duran Duran, era giusto incazzarsi con il padre che diceva non sono certamente i Beatles. Secondo me il film incarna un po' questo spirito del tutto è possibile, della gioia, dell'adolescenza, della giusta ribellione a quello che veniva prima, e secondo me se uno lo guarda con gli occhi di uno che si ricorda la sua adolescenza, senza diventare il vecchio trombone che dice noi eravamo meglio, allora non è un'operazione nostalgia alla Paolo Limiti, ma è un messaggio un po' più universale. fare. Guarda, io l'ho vista così.
Brevemente rispondo a quello che dicevi, perché in realtà sono d'accordo con te. Il mio appunto era sul finale, perché ho avuto la stessa impressione tua. E credo, senza spoilerare nulla, che molto sia nella dedica che compare nell'ultimo fotogramma.
Bravo.
Ovvero, io credo che, sebbene ci sia tantissima musica, nel senso che è un film che racconta, come penso i più fortunati di noi che hanno vissuto un'adolescenza, quindi sono cresciuti accompagnati da musica, in questo caso suggerita da un fratello maggiore che, come succede spessissimo,
che è una figura meravigliosa,
certo, è colui che ti guida nei meandri della musica, quindi è effettivamente il faro illuminante. Il finale, che secondo me è assolutamente sbilanciato, come dici tu, e forse va un po' più in quella parte retorica, tra virgolette, credo che sia giusto se lo vediamo in quest'ottica.
Infatti anch'io ho detto, sono d'accordo con te su questo. E la dedica che di cui parlavi tu era ai fratelli
maggiore.
Two Brothers Everywhere, mi pare
sì,
che fosse, no?
Fratelli, beh, ma gli anni 80 sono stati anni con un finale un po' retorico.
Attenzione, oh, sì.
No, va detto che la dedica finale ha un senso anche molto personale, perché John Kearney ha perso suo fratello 3 anni fa,
lo sapevo.
E è stato il suo mentore, di fatto
è in parte autobiografico,
autobiografico. Io penso che questo film non sia assolutamente nostalgico, e questo film tra l'altro celebra un fenomeno non solo musicale, cioè un fenomeno che mette insieme musica e immagini, perché celebra i videoclip, la nascita del videoclip. La scena di cui parlavi tu in qualche modo è collegata ai primi videoclip che si vedevano, no?
Il direttore, insomma, dopo posterà il video del videoclip bellissimo fatto dai ragazzi. E esatto, prima di lasciare la parola a Andrea Fioravanti, che voglio dire una cosa, mi permetto a questo punto di agganciarmi dicendo che, come dice, oltre all'inno alla gioventù e alla fratellanza in senso stretto, lo è anche alla musica, perché lui è anche un musicista, John Kearney è anche un musicista, è stato bassista di una band di cui ha fatto anche i video, The Frames, è stato bassista nel 91-93, quindi da ragazzino, e tutte le canzoni originali cantate dalla band eponima, cioè Sing Street, la band fittizia del film, sono state composte da lui, e sono uno spasso, perché sono fatte, questi ragazzi attraversano varie fasi, passano dalla fase new romantic, stili tipo Duran Duran con la canzone, quella tipo Cure, e le canzoni sono in quello stile, sono geniali.
Aggiungo solo una cosa che fa il paio con quello che avete detto voi. Secondo me questo film funziona perché sa dire delle cose anche quando non c'è la musica, cioè negli spazi in cui la musica non serve, non viene utilizzata, ci dice anche molte cose.
Assolutamente.
Poi io lascio la parola ad Andrea, ma
io sono sempre così.
Come
l'ho alzato lì? No, perché voglio dire, cioè, non è una critica se un film anche con la retorica va a prendere un po' i sentimenti, cioè ci sta, uno va anche al cinema, no? Perché ha piacere di trovare un momento, se vuoi, con un po' di retorica, però anche dice, ma sì, dai, me lo concedo questa sera. Si va anche così al cinema.
No, ma è un film piacevolissimo. Andrea?
Una cosa da critico scolastico, purtroppo, e accademico. Va ricordato che questo film, che a me è piaciuto moltissimo, si inserisce anche in una corrente ben definita della tradizione anglosassone, che è il romanzo di formazione il personaggio del maggiore che instilla sempre la fiducia, che da Oliver Twist si sviluppa in tantissima letteratura inglese, anche nei film che noi così ci vengono in mente, da Quadrofenia a Rude Boy dei Clash. Quindi volevo sottolineare, appunto, da accademico, che comunque questo film continua una tradizione anglosassone, proprio parlando di veramente anglosassone ampio raggio, che soprattutto nel cinema londinese degli anni 80 ha trovato grandissima tradizione, ma non solo, ha influenzato anche tanta parte del cinema americano degli anni 80. Non dimentichiamoci, di solito è Hollywood che influenza, bravissimo, di solito è Hollywood che influenza il resto del mondo.
Del mondo, in questo caso abbiamo. Gli inglesi hanno una marcia in più su potevi fare un meraviglioso parallelismo tra Oliver Twist e Quadrofenia, e lo apprezziamo.
Smith, allora, hai sentito come si fa un intervento?
Sì, assolutamente.
Lo fai così.
No, guardate lì, che cos'è quel disegno sul muro?
Comunque, il film è assolutamente da
vedere.
Ci sono
dei murales da vedere anche in questa stanza.
Il film è assolutamente da vedere. Se, ripeto, gli unici a cui lo sconsiglio sono quei vecchi tromboni che dicono i giovani d'oggi non capiscono un cazzo, noi eravamo meglio.
Così,
ragazzi,
i giovani d'oggi ci scattarono su, ecco.
Ma esatto.
Tipo la Slokova.
Tipo la Slokova. No, non credo, perché tanto lui lo fa, quindi secondo me gli piacerà. No, però veramente.
Ma lui ci scatarrava da quando aveva 20 anni.
Da quando aveva 20 anni.
Assolutamente.
È ora che vi rendiate conto, voi che dite questo, che noi non eravamo meglio. Forse era un po' meglio il mondo per alcuni versi, per altri no, per altri no. Per altri no.
Anni terribili.
No, no, per alcuni. Beh, vabbè, però dai.
Mega nella taccia.
Per alcuni meglio, per alcuni no. Comunque noi non eravamo meglio. Prendete coscienza di questo e ogni generazione di adolescenti ha il suo perché.
Volevo dire anche una cosa storico-geografica: l'Inghilterra ha avuto questo tipo di, il mondo anglosassone ha avuto questo tipo di tradizione narratologica perché da sempre l'Inghilterra vuole dare lezioni al mondo, è lei il fratello maggiore che vuole sempre dare lezioni a tutti. Ricordiamoci anche questo aspetto, dal calcio alla letteratura alla musica.
E poi prendono i denti, però.
Assolutamente, questo è il loro atteggiamento, poi non è detto che
e va bene, comunque andatelo a vedere, soprattutto anche perché per una volta il titolo l'hanno lasciato com'era, non hanno scritto Sing Street, quei quattro mattacchioni che suonano i video, ma che girano i video, ma l'hanno lasciato Sing Street.
Che pazzarelli!
Che pazzarelli! Nonostante il font della copertina, della locandina italiana, a me sembra, non lo so, io, tu sei un artista e forse ti chiedete, a me mi è sembrato, quella internazionale, no, mi è allora, piaciuta molto di più.
Non so quella internazionale, non l'ho visto. Dico, questo qui chiaramente è una citazione di Footloose, quindi...
Ah, è Footloose. Footloose il font, io non mi
no, no, il font non è Footloose, ma
ah, la locandina sì,
dell'immagine,
però il font mi sapeva un po' stonato, mi sapeva, non mi richiamava un po' gli anni 80, sembra una roba tipo un po' Sin City, un po' quello rosso così, no? Che ti dico, quella internazionale mi sembrava più convincente, sì, il resto
adesso
è
la
vado
a vedere e poi ti rispondo dopo
con molto piacere. Nel frattempo ci sentiamo uno di quei famosi brani originali di cui parlavamo poc'anzi,
sto postando,
lui posta il video che è clamoroso, andatelo a vedere perché è bellissimo, composto...
poi c'è Gramellini
ma non c'è Gramellini,
questa è in stile Duran, come sentite è la più divertente, è bellissima, si intitola L'enigma della modella, ovvero The Riddle of the Model, a tra poco.
On the corner, like an angel in disguise. As I look a little closer, she's got dangerous eyes. She tells me she's a model. I'll bet that's her reputation. She's lightning in a bottle, but there's a stipulation. She holds in the cipher room. She holds the keys of the missing code. Just the thought of her touch.
Bellissimo per chi ha visto il film ancora di più, ma è arrivato finalmente per alcuni, per altri no, il momento di parlare del nuovo film di Marco Bellocchio, Fai bei sogni, al cinema Zenith, sul quale prevedo già una annosa diatriba tra i presenti. Io dovevo vederlo ieri con Andrea Fioravanti, purtroppo ho avuto dei disguidi e non sono riuscito a vederlo, quindi l'unico qui che l'ha visto è Andrea Fioravanti, ma abbiamo due pregiudizialmente contro a prescindere. Io devo dire che su Bellocchio ho visto praticamente un film per decade, ho visto I pugni in tasca, ho visto L'ora di religione, ho visto Buongiorno notte, Sorelle mai, quindi uno ogni 10 anni, diciamo, per cui, e ho visto con Andrea a Venezia Il sangue del mio sangue, che allora ero rimasto negativamente colpito dal precedente Bella addormentata, che proprio non sono riuscito, l'ho trovato pessimo, ma
indifendibile,
secondo me era indifendibile.
Cominciamo subito a non
però
dire adesso, queste affermazioni, perché
però invece Sangue del mio sangue mi ricordo, e per questo introduco Andrea, perché ne siamo usciti insieme, mi ricordo che mi era piaciuta la prima parte ambientata nel passato, ero rimasto molto spiazzato con rischi di cadute secondo me nel ridicolo, nella seconda che mi richiamava una bella addormentata e Andrea mi disse, tra l'altro ci intervistò cinematografo appena usciti, c'ho ancora il video, e Andrea mi disse, secondo me per capire meglio questo film e per vedere la seconda parte bisogna calarsi un po' nel mondo di Bobbio, nel mondo di Bellocchio, cioè, insomma, bisogna sapere qualcosa in più, e io in questo io ho creduto, e quindi ti prego di
premetto che io non come il professore faccio parte delle brigate Bellocchio, il professore è un esagitato, poi magari io mi sono confrontato con lui e ne parlerà, però certamente sono, posso definirmi un biografo abbastanza serio della filmografia di Bellocchio, ed è per questo che sono consapevole del fatto che da un po' di anni a questa parte Bellocchio divide ed è aspro. Parliamo subito del film. Allora, vi racconto il film. Il film è basato, ovviamente il soggetto è del libro che è stato per 50 settimane tra i primi 10 in Italia. Cominciamo con le cose che non vanno. Innanzitutto la sceneggiatura poteva scriverla uno studente al primo anno di sceneggiatura. Buchi narrativi, veramente malfatta. Si tratta di... non c'è un film. La narrazione non è compatta come per Sangue del mio sangue, Bella addormentata. È un film sfilacciato, lacerato, niente affatto solido. Anzi, i personaggi si muovono con parrucche inverosimili, in ambienti ricostruiti in modo posticcio, quasi inutilmente. Insomma, il soggetto, il racconto è banale e se vogliamo è banale come il libro di Gramellini, non a caso secondo me è stato preso, perché alla fine del film, più che scrivere ispirato liberamente al film, al libro di Gramellini, doveva scrivere liberamente maltrattato il libro di Gramellini, però a un certo punto ti accorgi che la fotografia di Daniele Cipri ti porta da un'altra parte, che la ricostruzione verosimile non interessa affatto a Bellocchio, non c'è verosimiglianza mai, sia dall'appartamento degli orrori, sia nelle inquadrature sghembe, dei flash altissimi. Insomma, Bellocchio è interessato agli istanti subliminali del suo cinema. L'autore vuole condividere l'orrore, il terrore, la paura del ragazzino attraverso una condivisione però che, attenzione, in Bellocchio, per questo Bellocchio è criticatissimo, non passa mai dall'identificazione personale dello spettatore, scusate, mi partono raggi, dallo spettatore con raggi. Il protagonista. Nel senso che non passa questa identificazione. Per accogliere Bellocchio c'è bisogno di un'intelligenza emotiva e di una emotività intelligente. E dico questo perché? Perché Bellocchio è appassionato ad un'assenza, al mondo del morto. Bellocchio è un autore serio che parla dell'assenza come morte. E riesce quasi sempre a fare film in cui le persone che non ci sono più condizionano ancora il nostro agire attraverso una matericità che solo il cinema può dare.
Cioè praticamente Bellocchio, stai dicendo che Bellocchio dice...
Ti va di riflettere un po' sulla morte?
Bravo, esatto. Esattamente questo, ma ti dirò di più, Bellocchio ne riflette sul mondo dei vivi, attraverso la morte, attraverso l'assenza, l'assenza che condiziona i protagonisti in modo totale. Pensiamo, e allora inserisco veramente questo film nella sua filmografia. Bellocchio da un po' di tempo fa film sulla morte, dal padre putativo Aldo Moro, dalla madre di Laura di Religione, dal regista di matrimoni con quel Manzoni ormai superato, ed ancora La bella addormentata è proprio il regno del non morto. Perché per Bellocchio il cinema è il regno della morte, e mi spiego meglio, per Bellocchio il tempo muore, muoiono i padri, muoiono le famiglie, muore la natura, muoiono le città. Bellocchio è interessato a questo tipo di narrazione.
Ma anche io,
che è difficilissimo.
Io sono morto da pezzo.
Lo so, però vi dico una cosa, in questo caso gli autori i protagonisti funzionano benissimo in questo senso. Caprino è un grandissimo interprete di un sabaudo burocratico, ma Andrea si muove come il Tom Cruise di Eyes Wide Shut, è un perfetto idiota, per questo funziona. Ricordo, io so che questo film sarà attaccato da tutte le parti, perché a Bellocchio non interessa un film compatto che narra. Sangue del mio sangue era la stessa identica cosa. Io adesso sono aperta a tutte le critiche, però vi ripeto, Bellocchio in questo senso ha realizzato un autentico capolavoro dopo un po' che non ne realizzava. Il problema di Gramellini è questo: Bellocchio dopo un po' di anni, pur facendo film sempre più rarefatti, astratti, difficili, non incassava più nulla. Ha provato a prendere Gramellini facendo una furbata, richiamando il popolo, ma di Gramellini, credetemi, non gli interessa assolutamente nulla.
Ma il
film
non nulla. È più piacione?
Assolutamente.
C'è Berenice Bejo che...
Al contrario,
no, non è
un film che veramente.
Perché anche a partire dalla locandina, da quel che siede, sembra un film di, per richiamare il grande
produzione.
Pubblico.
E quelli sono trucchi da produzione. Il film, anzi, è respingente.
Ma posso chiedere ai nostri due.
Più che un trucco da produzione, però, se il film è completamente diverso da come viene presentato. Da comunicatore te lo dico, è una truffa. Cioè,
però questo dire... viene fatto con tanti film, cioè, non, è, tanti non dipende dal regista. Non dipende proprio, dal regista, dai.
Allora, voglio rispondere.
Allora facciamo così: il professore, mia,
professore non
Andrea
c'è
Fioravanti,
ancora.
Scusami, Andrea Fioravanti mi ha convinto ad andare a vedere questo film. Ma ora voi due provate a farmi cambiare idea. Se siete in grado,
chiediamo a due persone che di solito non sono tanto d'accordo, Pampanelli e Danzo, che però
di Bellocchio ho visto. Ho visto più film forse di quanti ne hai visti tu, Matteo, da quello della lista che hai fatto.
Senza dubbio.
E...
No, ma rivolgiti ad Andrea, che io non sono l'interlocutore.
Ma io non, no, cioè, rivolgiti, non l'ho visto, rivolgiti film, a me. No, è ingiusto.
Convincetemi.
No, ma parlate della filmografia di Bellocchio. Ingiusto, perché secondo... questo film si collega davvero alla filmografia di Bellocchio, soprattutto quella che voi odiate degli ultimi
cioè,
anni.
Cioè, dite cosa odiate di Bellocchio.
Ma io di Bellocchio a livello cinematografico, non, secondo me, non sposta niente. Non sposta niente dal punto di vista cinematografico, la prima cosa, almeno negli ultimi anni, ma negli ultimi anni parlo degli ultimi vent'anni. E poi il regista, secondo me, si è come si dice, acquartierato nelle stanze, in certe stanze, quantomeno le anticamere di certi, diciamo, come dire, certi poteri, dai, poteri, ma non ne viene
posso
poteri.
Rispondere,
però
posso
posizioni comode.
Una cosa, ribadisco
basta,
questa
punto,
cosa, ribadisco questa
non
cosa,
visto,
non credo, anzi io credo che Bellocchio negli ultimi anni abbia, pur perdendo tanti soldi perché non ha fatto più film piaccioni, abbia estremizzato un percorso di ricerca e di rarefazione allucinante. In Italia pochi lo hanno e purtroppo pochi lo capiscono, ma no. Bellocchio negli ultimi anni davvero ha esasperato con film respingenti che non incassano e che non piacciono.
No, io infatti... scusa, guarda, chiudo, ma veramente un secondo. Cioè, a me già Bellocchio piace poco di suo per tante cose, a parte alcune operazioni, per esempio negli ultimi anni, non è vero negli ultimi vent'anni. Quel film
Sorelle mai
per me è stato un ottimo, invece,
che poi è il risultato di un lavoro della sua scuola,
esatto, che però è un esperimento molto interessante e regge molto bene quello, quindi non è
e
che
il
sono...
cinema ha estremizzato quell'esperimento,
sì, però,
solo che l'ha fatto in modo,
posso,
come dire, compatto, perdonami.
No, la cosa che già non mi convince è che uno come Bellocchio, che comunque c'ha, no, io a Bellocchio non è che gli nego né l'intelligenza, né la capacità, né la cosa.
Nel saper far cinema.
Esatto, nessuna di queste cose gli nego, anzi, il mio, diciamo, risentimento per Bellocchio deriva proprio dal fatto che, cavolo, è uno che potrebbe veramente, come dire, spaccare il culo.
È intelligente ma non si applica.
No,
tipo.
No, non è questo, non è che non si applica, si applica, fa un cinema, come dice Andrea, benissimo, ma lo mette al servizio, secondo me, di una poetica che è bassa. Cazzo, non puoi prendere. Allora, ho capito che tradisci il romanzo originale.
Ma
però
Kubrick,
prendi
Kubrick l'ha sempre fatto.
Vabbè, però
fate dire qualcosa anche a Hans che vuole intervenire.
Detto, Gramellini per me è proprio.
No, io
la
voglio dire due cose. Innanzitutto, io il film non l'ho visto, quindi su questo non metto bocca. Dico che le ultime cose che ha fatto Bellocchio a me in generale non sono piaciute, e dico anche perché, secondo me, lui è ovviamente è evidentemente capace, ma questa è una banalità. Io però trovo che lui affronti spesso temi disparatissimi, temi importanti, che siano storici, che siano legati più strettamente alla vita o alla morte, come ha detto giustamente Andrea, mi riferisco per esempio a Bella Addormentata. Però noto che lui è talmente, mi dà l'impressione di essere talmente sicuro dei propri mezzi che adotta un atteggiamento un po' supponente nel raccontare a volte le cose.
Bravo, è vero, questo
e
è un altro
questa
tratto...
cosa a me ultimamente non piace. Detto questo, quello che mi interessa capire da Andrea invece, che veramente mi crea, che non mi ha convinto rispetto a quello che lui ha detto, mentre le altre cose mi sono piaciute molto, dall'interpretazione che ha dato, è come si possa scegliere un romanzo e poi tradirlo completamente, come si possa scegliere un'opera e poi non raccontarla,
grazie,
minimamente, perché
grazie,
io ho letto un grazie articolo in cui si intervista Mastandrea che ha detto: io il romanzo non l'ho letto perché volevo essere all'oscuro di quello che interpretavo. Gramellini gli dice a Bellocchio: fatene quello che volete del mio romanzo, potete stravolgere. Bellocchio se ne frega del romanzo stesso, ma mi chiedo che cavolo di scelta, cioè, è questa?
Riesci a rispondere al brevissimo che siamo?
Bellocchio ha preso il romanzo di Gramellini, come ha scritto il grande Giona Nazzaro, come si prendono le canzonette per fare poi discorsi molto più alti. Il romanzo di Gramellini è una metafora dell'Italia degli ultimi 30 anni. Lui l'ha preso perché voleva, era interessato all'assenza, alla morte italiana degli ultimi 30 anni. E noi attraversiamo periodi, dalla guerra in Bosnia agli anni 60, dalle Brigate Rosse a le manette di Tangentopoli. Alle manette di Tangentopoli c'è molto calcio con il Granata, il padre Granata. Insomma, c'è un affresco italiano in cui ti fa vedere alla fine di come questo paese si sia sviluppato nella totale merda, senza creare mai nulla se non un processo mortifero che è arrivato fino ai giorni nostri. Per questo Gramellini per lui è importante, non per il racconto.
Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
Cioè, mi dispiace se l'hai scritto ma lui veramente è questo. Ora banalizziamo, estremizziamo, per carità, però purtroppo è così. Non credo che lui stimi Gramellini, e non, tra l'altro Gramellini, per essere stato libro, neanche ha partecipato alla stesura della sceneggiatura.
Però ti rendi conto, Andrea, che è un'operazione veramente discutibile? Cioè, è un'operazione discutibile.
Per chi la comprende, no. Io non credo. Anche Kubrick prendeva Eyes Wide Shut e l'ha stravolto.
Ha preso anche Stephen King e l'ha stravolto, ma non vuol dire niente, cavolo.
Vabbè, però, in quel caso.
Però il pubblico va al cinema e vuol vedere un film. Magari trova una storia raccontata di
Gramellini e thriller.
Non c'è
un occhio horror.
Non interessa di
comunque Stephen King è Stephen King.
La vicenda dietro.
L'autore di Eyes Wide Shut, che non mi ricordo, l'austriaco.
Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma siamo arrivati. Tra l'altro, vi annuncio che mi arriva in questo momento il messaggio del professore. Scusa, ti stavo mandando, quindi sta arrivando, ve lo confermo.
Allora, io l'ho sentito molto arrabbiato.
Sì, parlavamo di canzonette, adesso non sono assolutamente canzonette. 35 minuti per 10 tracce. Questo è Overkill, l'album secondo dei Motorhead. In realtà è uscito nel 79, ma dal 79 per non solo un decennio, ma ben di più, hanno caratterizzato molto quello
Lemmy.
Infatti, nella colonna sonora del film che prima abbiamo ampiamente discusso, c'è questa qui. La ragazza del mondo di Marco Danieli, che già troviamo al Post Mod e che sabato sera, ricordiamo, sarà presente il regista intervistato da tale Simone Rossi.
sulle... Cioè la gente dirà chi è quello vicino a Simone,
esatto, quello vicino a quell'uomo dagli occhi di ghiaccio.
Dagli occhi di ghiaccio.
La ragazza del mondo, film che parla del famoso, beh, è molto interessante questo film. Mi incuriosisce
il
molto.
Buon Alessio Boni mi ha confermato che Danieli
scusa,
viene dal Galilei.
Ragazzi, è arrivato la sottotitolo. Vi siete accorti? Vi siete accorti?
Classe 76.
Disciplina fino ad ora.
Se per questo, credo sia di Ellera, Marco Danieli, perugino doc, liceo scientifico Galilei.
Perugino doc. Lui è venuto a Perugia per l'adolescenza. Sì, è stato dai 10 ai 20 anni.
Perché c'è molto mistero in questo. Tanti perugini in questi giorni dicono amico mio
vabbè, uno... le perugini che fanno successo sono immediatamente amici di
non
tutti.
Siamo provinciali
come
non siamo
l'amico
provinciali.
Simone Rossi che non c'è ma penso Anze lo sappia,
sarà la migliore presentazione
fuori, ma sempre
vissuto
a Perugia, quindi magari è
perugino che ci sta.
Tra l'altro io sono secondo me Marco che quella di sabato sarà la migliore presentazione dell'anno,
infatti, sarà un caso.
Ma secondo me Marco Daniele e Simone Rossi potrebbero anche essere la stessa persona.
Ragazzi scusate
ma torniamo alla morte.
Film interessantissimo sul tema dei testimoni di Geova. Finalmente viene rigirata la porta che si bussa la domenica mattina, no? Si propone, invece che chiedere ma voi chi siete che state in casa, no, la domanda è ma chi sei tu che vieni a bussare alla mia porta. E questo tema è interessante perché i testimoni di Geova, ricordiamo, tutti sanno bene chi sono.
Ma non è su questo il film.
Guagliamo, Smith, introduzione.
Diamo la parola a Simone Rossi.
No, la domanda è
non c'è Simone Rossi.
Diamo la ragazza che si chiama Giulia. La ragazza del mondo, il titolo
Miss Mondo per gli amici.
Esatto, il titolo per fortuna italiano è stato tradotto ed è azzeccatissimo perché il mondo è tutto ciò che non è il testimone di Geova, quindi tutto ciò che è
tutti quelli che ti
fuori,
la Sandoria, insomma.
Esatto. Fuori dalla comunità in cui vive
scusami,
in cui si trova a vivere Giulia.
Per onore di cronaca, questa giovane testimone di Geova lascia la comunità dei testimoni di Geova perché incontra un giovane spacciatore.
No, così è banalissimo.
Questa è la sinossi.
No,
poi dopo
questa è tutta
la cosa del Genova.
Poi va via. Poi, ragazzi,
fate parlare due secondi l'unica persona che sa qualcosa su questo.
L'unico no, dicevo che è il titolo funziona molto perché ha due direzioni, da un lato appunto il mondo, dicevamo, che è tutto quello che è al di fuori, dall'altro è il mondo che reclama Giulia nel momento in cui esce fuori, quindi è ciò che è dentro ma anche ciò che è fuori. E, in realtà quello che hai detto tu è tutta la storia, perché nonostante la locandina del film ci mostri due ragazzi che si baciano, e nonostante questa sia una storia d'amore, non è solo una storia d'amore, non simile ad essere una storia d'amore, ma è un grande romanzo di formazione, esatto, che ha per protagonista Giulia, che si innamora appunto di Libero, che è un ragazzo con dei problemi, con delle difficoltà. Libero è l'altro protagonista della storia, ma rispetto a Giulia è comunque un protagonista secondario, perché Giulia tramite Libero farà un percorso di vita che andrà anche oltre lui, senza stare a spoilerare più di tanto.
Beh, io mi ero incuriosito molto di questo film, adesso mi è passata la curiosità.
No, non è vero, perché questo film è un film molto onesto, fatto molto bene, e per me che ho avuto un'esperienza familiare collegata al mondo dei testimoni di Geova, posso innanzitutto dire che è molto calzante, è molto realistico, a partire dagli atteggiamenti tenuti dai cosiddetti anziani delle congregazioni,
tra cui
Pippo Del Buono, fantastico,
si sta trasformando in un grandissimo attore.
Tra l'altro lui in questo periodo è un po' in difficoltà dal punto di vista religioso, visto che sta portando il suo Vangelo. Nei vari teatri
a Perugia, tra l'altro,
esatto, quindi insomma sicuramente un po' combattuto da questo punto di vista.
Anche Lucia Mascino, no, mi sembra che c'è
Mascino, c'è un cast. Pur essendo un film, un'opera prima prodotta peraltro dalla scuola di cinema, dal centro sperimentale, è un film che può contare su molti interpreti importanti e significativi, infatti ha detto anche il regista di essere lusingato, per quanto invece tutta l'equipe insomma che ha realizzato il film viene direttamente dalla scuola. Quindi tutti i capi reparto.
E non c'è Marco Della Torre in tutto questo gruppo.
Non c'è Marco Della Torre.
Quello è un plus. Però io visto che non l'ho visto, ma ho intervistato il regista, vi posso confermare innanzitutto che la storia parte come ispirazione da una storia vera.
Se non hai visto il film, il regista su che cosa l'ha intervistato?
sul regista,
su quello che è il film, ha fatto quello che fa uno che dice
tutti
guarda,
i giornalisti d'Italia,
no, vabbè, è normale, minimo, se non è uscito, se non è uscito io non sono come Hans che se lo va a vedere pirata,
non è il postmodernissimo,
ah, sì, no, sì,
alle 19
volevo dire,
postmodernissimo fornisce film a chi li deve presentare, certo, sembra il minimo, ecco, nel pieno rispetto della legalità
a chi di dovere.
Ma non so se avete visto su Facebook, tra parentesi, il postmodernissimo ha fatto l'evento per sabato, c'è scritto Simone Rossi autore del bar from,
sì, ah, secondo me si sta parlando troppo di Simone Rossi che non c'è,
che non c'è, ma no, 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 perché gli vogliamo bene,
perché ci manca, comunque ci manca, volevo, il contrario tuo,
no, volevo dire, dire che una mi ha raccontato che una sua amica ha vissuto questa, sì, esperienza in prima persona, ovvero lei da testimone di Geova si è innamorata di un bad boy, l'ha detto,
una mia amica,
è un'amica anche di Lupus, sì, e effettivamente ha confermato lui stesso che quello che voleva fare era appunto un romanzo, un film di formazione, cioè nel senso non è una storia d'amore,
dal polso,
ecco, quello è un punto di partenza.
Posso fare una domanda ad Hans che ha visto il film? Per essere un'opera prima, mi sembra un'opera innanzitutto molto, molto coraggiosa. Io non ho visto il film, però come non si è abbracciato proprio al romanzo di formazione, perché appunto essendo un'opera prima a volte si può svicolare, oppure che ti tipo dico, di racconto ha fatto?
Ti dico che secondo me c'ha qualche scompenso nella parte centrale, che è quella che diciamo vuole tracciare più nettamente il solco del romanzo di formazione, cioè proprio il momento in cui sembra più più impostato il film, che in realtà c'ha delle parti in cui, pur raccontando appunto questa evoluzione di questa ragazza, lo fa con una libertà assoluta, totale. Ci sono due o tre passaggi, due o tre scene molto importanti e molto belle, se tu vedrai il film, che danno proprio l'idea di un'autorealità che in certi momenti, soprattutto nella zona, nel momento centrale, un pochino si perde, sembra un pochino più didattico, ecco, però nel complesso il film c'ha moltissimi meriti.
La sceneggiatura è
stata scritta insieme ad Antonio Manca, che aveva scritto Morire di lavoro, credo, qualche anno fa.
La fotografia?
Lui è di Sassari.
La fotografia bella.
È una bella fotografia. Volevo dire, aggiungere, che il fatto che sia molto, molto credibile questo mondo dei testimoni di Geova è dato, dicevo, dal fatto che i personaggi, gli anziani in particolare, hanno questo atteggiamento sempre molto pacato in tutto quello che fanno, in tutto quello che dicono, che sia disassociare una persona che fa parte del regno, come fargli delle domande piccanti su...
il regno sarebbe il loro, regno, cioè il regno contro il mondo,
esatto,
giusto? Il regno è dentro, esatto, il mondo è fuori, no, per
come,
capire
come possono essere delle domande anche un po' piccanti a una ragazza, un terzo grado, per capire quanto si è contaminata con l'uomo di fuori, che è una delle scene più belle del film. Quindi io lo consiglio a tutti,
chiaramente
ce ne fossero di opere
domani, c'è Simone Rossi, il film è stato le giornate degli autori, tra l'altro, sì, a Venezia, non l'abbiamo detto. Questo Marco Danieli domani lo trovate, Perugino acquisito, lo trovate al Postmodernissimo.
E ricordo solo che i due protagonisti hanno vinto entrambi il premio Pasinetti, quindi sono due interpretazioni, ecco, notevoli, sia Biondino che la Serraiocco.
E mentre il nostro direttore adesso...
Sì, io volevo riportarvi sulla musica, siamo
sulla
sempre...
Sulla terra,
ecco,
siamo avviati,
Infatti, no, troppo, stiamo pescando la colonna sonora di Sing Street e c'è questa cosa... molto carina che loro dicono nel film, ovvero
che bel brano.
felici tristi, vi capita mai di essere felici tristi? Ecco, per capire cosa si intende per felici tristi, vi riportiamo a metà degli anni 80 con uno dei gruppi che amiamo di più in assoluto,
in assoluto.
The Cure, In Between Days,
che sono felici tristi.
Bartrand Fabric.
Like You, Motorhead, Duran, ma cioè questa puntata numero 80 proprio ve la stiamo facendo come
ci
come
facciamo
piace
un applauso?
A voi.
Dai, bravi,
basta!
È più bella la puntata 80 che la puntata 69, ricordo.
Ah, sì, beh, sì. Comunque, per
via, ragazzi, dai.
Toccare sempre
il fondo,
bette più alte,
Smith.
No, prima di passare però,
comincia a scavare.
Una delle rubriche più amate in assoluto del Traumfabrik nuova stagione, ovvero il cinema di oggi a 8. Ok, quindi se volete sapere cosa uscirà nelle sale perugine, o forse anche cosa non uscirà, perché ogni tanto noi sforiamo e diciamo dai quello che dovrebbe uscire, ascoltate questo momento perché ve lo stiamo per dire, anzi ve lo sta per dire Simone Smith. Smith,
però devi stare attento alla pronuncia perché non è oggi a otto, oggi otto, perché
oggi
se otto. No poi
però dai asciughiamo dai, che dai, sono dai, tanti.
Andiamo a vedere andiamo assolutamente a vedere nelle multisale Ibrahimovic diventare leggenda.
Ma come no,
di Magnus Goethe.
Ma non vediamo l'ora.
Gli anni il sottotitolo decisivi, l'ha fatto Vinti,
gli anni decisivi il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, raccontati attraverso rare immagini di archivio con la presentazione di Fabio Capello, altro grande personaggio.
Invece giovedì 17 esce Animali Fantastici e Dove Trovarli di David Yates con Ezra Miller e Eddie Redmayne.
Ora, non vedo l'ora di vederlo
nei multisala. A parte il fastidioso Eddie Redmayne, Animali Fantastici e Dove Trovarli è lo spin-off della fortunata serie Harry Potter. È stato adattato per lo schermo dal libro della Rowling, dalla stessa Rowling. Questa volta è ambientato negli Stati Uniti invece che in Inghilterra. È la storia di un babbano, anzi di un nomage come li chiamano negli Stati Uniti, cioè quelli che non gli umani che non fanno le magie, no, una valigetta magica e una fuga di animali fantastici. David Yates, per chi non lo sapesse, è il regista degli Harry Potter, degli ultimi quattro Harry Potter, che sono allora il terzo di Cuarón è stato il primo bello secondo me, però dal 5 all'8 assumono un tono più cupo e più adulto, e secondo me lui ha fatto un ottimo lavoro e ne è conferma il fatto che è stato preso per questo. Ma passiamo ad altri animali.
Ma gli animali notturni di cui vorrei parlare io, appunto animali notturni,
ti stai impastando,
si sta emozionato, un po' emozionato,
secondo me
emozionato.
Appena viene un ciuffo rosso
stai calmo,
guarda questo questo Jekyll
no,
morire. Non ce la faccio a dirlo.
Stai molto calmo, Pabbanello.
Fino al polso.
Molto calmo.
Fino al polso.
Controlla il polso. Guarda, c'ha la bava. Non è bava.
No, scusate.
Oh, mamma mia.
Però andiamo avanti.
Sì,
allora,
dell'esbo spietato.
Esatto, di Tom Ford.
È un film stiloso?
È un film di uno stilista.
Appunto.
Che di Tom Ford avevo visto
Single Man, bellissimo, no? Bellissimo per la prima.
Mi era piaciuto moltissimo l'interpretazione di Colin Firth,
e anche quella di
ragazzi Adam. È un'anomalia Tom Ford, uno stilista che ha fatto però ha fatto un film grandissimo.
Non
perdiamo tempo.
Non perdiamo tempo, andate al cinema, andate a vederlo, è al post-mod e anche nel multisala probabilmente.
Ma perché con chi è questo film?
Non lo vorrei.
Allora lo dico io.
È con Amy Adams.
Wow.
Ma soprattutto è grandissimo Michael Shannon.
Grandissimo, bravo.
C'ho un aneddoto su questo film. Io ho detestato, brevissimo, a discapito vostro, il film, il primo film Single Man, proprio l'avevo odiato. E questo mi ha portato fuori dal
film. Aspetta un attimo. Scusami,
Rob Zombie
fuori dalle sale veneziane a dire vabbè non vado a vedere il film Tom Ford. Credo di aver commesso un errore, perché per come me l'hanno raccontato questo è un film molto molto cattivo, è un film devo dire dove forse esce l'anima più nera dello stilista.
L'anima,
e io ho visto un trailer per cui lo vedrò
sicuramente. Il trailer è...
posso parlare da voi?
Sì, ma tanto però
no, un film che mi sento di consigliarvi è L3 97.
Anch'io me lo sono sorpreso, ma lo fate voi? No,
per il momento no, ma io te l'hanno dato già in uscita.
Lo dà My Movies in uscita. Io mi sono detto: se lo fa qualcuno a Perugia, lo farà al post-board. Perché chi cazzo è che fa un documentario su Star Wars?
Infatti, è un documentario un po'. Cioè, nel senso, l'uscita forse non è così certa. Il documentario è su come Guerre Stellari non abbia plasmato spettatori, ma anche chi ci ha lavorato. Cioè, nel senso, l'impatto che ha avuto Guerre Stellari sulla vita di ciascuno di noi. L'anno scorso si era
Sara ha fatto un documentario sempre postmodernissimo che vi consiglio di recuperare, inedito in Italia, che si chiama
The People vs. George Lucas. Si trova, si trova.
È molto interessante.
È passato anche su Sky.
Credo che ci sia su YouTube proprio.
Qui abbiamo un documentarista che è John Spira, che così a nome mi ispira.
Ispira. Mamma mia.
No, ci abbiamo un servo di
aspetta un attimo. Rob Zoom.
No, è importante che credo che John Spira abbia fatto anche diversi documentari. Oggi purtroppo sono di corsa, non mi sono preparato, però neanch'io. Credo che sia un documentarista noto. Vi lascio la parola.
Vai, Simone.
E il film che segue da
vai tu, dai. No, io Simone Smith, Simone, anche non lo so.
Il papello ce l'ha Hans, quindi.
Vai Hans.
Prego Hans.
E il film che segue è Per mio figlio di Frederick Mahmoud.
Complimenti.
Grazie. Una donna scappa dalla clinica in cui è reclusa e passa da un posto all'altro alla ricerca dell'automobilista che, alla guida di una Mercedes colore moca, ha investito suo figlio e distrutto la sua esistenza.
È intervenuto sul momento in cui
20 parole.
È intervenuto alla sedicesima. È intervenuto la sedicesima quando si diceva la cosa interessante.
La Mercedes colore moca.
È incredibile.
Ve la ricordate?
Sembra tipo Homer che dice, capito? Entra la parola e dice moca.
No, però scusa.
Cerchiamo di non parlarci uno sopra l'altro.
Esistono ancora le Mercedes color moca?
Non lo so, ma che cazzo
se ne frega. Ma negli anni 70-80 sono stati
status
il
190 del
Forgetta. Oggi non mi mica sentiva la trasmissione perché era curiosa.
Sarà la prima e l'ultima volta. Amica di Andrea Fioravanti, perdonaci, ma colpa di Laszlo non doveva venire, è arrivato a sorpresa.
Laszlo non viene sempre, anzi viene raramente.
Comunque,
però ci mettiamo presidente, film che hanno fatto uscire proprio perché oggi è la puntata del bar, la prima puntata del bar Trump Fabric, giusto?
Trump Fabric.
Okay. Ma non è il presidente, no, il nostro amato vecchio presidente Silvio.
Sei bellissimo.
Comunque Richard Tanne, il primo appuntamento a Chicago durante un pomeriggio nell'estate dell'89 tra il futuro presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama e Michelle Robinson.
Smanio.
Una storia sulla quale ci sentiamo di dire
estigensi.
Ricordiamo l'espressione di stupore con il quale il Silvio salutò Michelle.
Esatto, ma invece,
ma soprattutto, scusa se mi permette,
vai.
Obama andò da Michelle con la sua quarta ritmo color moca.
Che noia.
Ritmo color moca.
La rhythm si chiamava.
Il neurone di Homer.
Allora io voglio vedere se ci sarà
Hamburger
in questo film.
Basta. Senti, ma invece io intervengo a sorpresa a gamba tesa con, visto che non l'abbiamo menzionato perché la settimana scorsa eravamo in vacanza, dovrebbe uscire The Night of Cups di Terrence Malick, che è un film stato a Berlino 2015, Saria al Cavallo de Coppe, con Christian Bale, sì. Chi era
c'è un gran cast, c'è la bionda, la musa di Guadagnino, non mi ricordo.
Kate Blanchett e no. Natalie Portman, cioè Kate Blanchett e Natalie Portman.
Allora è un cast
doveva uscire il 9, c'è un giallo perché doveva uscire il 9, non è uscito, credo sia uscito,
probabilmente è uscito nelle grandi città,
a Roma c'è,
e poi il film uscirà anche a Perugia.
Non sappiamo ancora.
Sicuramente uscirà perché l'interesse
da Andrea Fioravanti ci dice forse allo Zenith,
forse chiunque.
Comunque sicuramente qualcosa potrebbe dirci Rob Zombie.
Comunque se uscirà ne parleremo, il maestro Malick sembra apprezzato. Andiamo avanti ragazzi, siamo oltre.
Sì, abbiamo quel bravo ragazzo.
E allora le
continue. Il bravo ragazzo di Enrico Lando con Herbert Ballerina.
Ecco.
Benissimo.
Uno spietato mafioso ormai moribondo decide di lasciare l'eredità della sua cosca al figlio che ha abbandonato quando era piccolo.
Enrico Lando è il regista dei soliti idioti, sia delle serie TV che dei film.
Herbert Ballerina
però è scusate, posso dire questa cosa? Oggi è morta quella che diceva sono stati i zingari. Purtroppo
Junior.
Sì. L'attrice che faceva quel personaggio rimane, purtroppo è morta. Dovevamo omaggiarla insieme a Cohen. La omaggiamo adesso perché è clamorosa.
Anche prima di Cohen avrei voluto vedere.
Anche prima di Cohen.
Volevamo farlo uscire.
Comunque, chiudiamo, ragazzi. Via.
A Newsday. Vai.
Catherine J. Junior. Scusa.
Agnus Dei di Anne Fontaine, che non sappiamo dove verrà proiettato. Polonia 1945. Una giovane dottoressa che opera con la Croce Rossa francese scopre che alcune suore di un convento sono in stato di gravidanza. Sono chiamate ad una tragica scelta: accettare la maternità o abbandonare i figli del peccato.
È stato lo Spirito Santo.
Attenzione, perché questo è un film.
Tema interessante, perché no, probabilmente ci può stare dietro tanta roba.
Posso dire una cosa?
Polonia 1945.
Il film è molto interessante.
Interessante,
non ne dubito. Anne
è un tema che potrebbe essere interessante, perché c'è stata una guerra, c'erano truppe militari alleate tedesche. Cioè, la Polonia del 45 era una cosa misteriosa,
ne parleremo più avanti. Io dico soltanto che Anne Fontaine era quella che ha diretto Gemma Bovary, film che io ricordo per le splendide tette di Gemma Arterton,
protagonista,
belle proprio dalle foto di scena. Gemma Arterton, ma cerca Gemma Bovary le foto di scena,
sì,
perché
ma non scadiamo nel macismo.
No, no, per carità, ma quando mai lo facciamo? Quando mai lo facciamo a Barton Fabric? Comunque, siamo in ritardo. Chiudiamo, è il momento di nuovo della musica, ennesimo brano anni 80. Tra poco c'è un blocco un po' pazzerello, noi intanto ci sentiamo un pezzo anni 80,
oh mio Dio,
memorabile, che a tutti noi della nostra generazione ricorderà qualcosa. A me ricorda uno splendido pomeriggio ai baracconi, alle giostre. Che volete fare? Stepping Out, Joe Jackson, a tra pochissimo. Ed eccoci arrivati al blocco pazzerello, perché per blocco pazzerello cosa intendo? Intendo che avevamo un buco da riempire, quindi lo riempiamo così. No, in realtà siamo stati via una settimana, non abbiamo parlato di alcuni film, allora abbiamo detto infiliamo dei film saltati. Tra i film saltati c'era La ragazza, no scusate, non La ragazza del treno, La ragazza del treno, sì. E Un mostro di Mil Cabezas, che è stato al Postmodernissimo con il regista Rodrigo Plà, di cui io e Laszlo abbiamo parlato, visto a Venezia. Allora, chiederei a Daniele Pampanelli, che voleva dirci due parole sulla ragazza del treno con Emily Blunt.
Sì, io sono andato a vedere questo film perché sono un grandissimo fan di Emily Blunt.
Ecco, lo sapevamo.
No, vabbè.
Tu dove vedi donna proprio, dicitando, proprio.
Ragazzi, fate parlare ragazzi. Lui, perché il tempo è poco.
Però non ho mai sentito dire che sono fan di Malcolm McDowell.
Non è vero, non so.
Vabbè, grazie.
Sono un grandissimo fan.
Sono donne,
Nico. Lascia stare, smettila, vuoi rimettermi in cattiva luce. Allora, il film l'ho visto, mi interessava molto anche perché preso da un romanzo che ha avuto un grandissimo successo, tra l'altro, e che è bello, insomma, un bel thriller. E il film si presenta come un thriller, ma in realtà a me mi ha molto deluso, nonostante ci
tu fosse... avevi letto il romanzo, scusa.
Io avevo letto il romanzo è bello, c'ha dei twist interessanti e tutto. E però il film riesce pochissimo a farti empatizzare con i personaggi. Il romanzo c'è da dire che è tutto in prima persona, molti ragionamenti mentali, quindi è difficile da rendere sullo schermo, e questo è un fatto senza dubbio. Ha un paio di twist alla fine che però arrivano molto 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 telefonati, ma veramente telefonati, e in generale una produzione che poteva, cioè un materiale che poteva essere trattato molto molto meglio. Emily Brandt è brava, però secondo me anche lì nel montaggio qualcosa è stato sbagliato, perché anche la sua interpretazione, io ricordo l'ultima interpretazione notevole di Emily Blunt è su Sicario, che è veramente
un'interpretazione ottima, sono d'accordo con notevole. Te, tra l'altro gran film,
grande sapevi film.
Che sta girando il sequel di questo film?
Sì, lo sapevo, non me lo ricordo, dimmelo.
Sollima.
Sì, è vero, Sollima, quello di Suburra e Gomorra. Comunque, che però ci potrebbe essere le sue corde.
Potrebbe essere le sue corde, non lo so, perché era un film molto rarefatto. Sollima è
molto più sostanzioso, solido.
È vero, però, più solido, però.
Non è il tocco di Villeneuve.
Se pensi che Guadagnino sta facendo il remake di Suspiria.
Esteticamente sono d'accordo con te, però.
Comunque, vedremo.
Potrebbe farne una sua versione
nelle
interessante.
Nelle due settimane che sono passate, io ho visto due film di cassetta, cioè di quelli che sono tra virgolette film di cassetta, uno è questo, l'altro era quello con Ben Affleck sullo spostato autistico, e fondamentalmente anche se il primo, quello con Ben Affleck, era un film molto più di cassetta, molto più forse funzionava meglio di questo. Consiglio di vederlo perché c'è comunque buone interpretazioni, però
compratevi un
bene,
VHS.
E invece l'altro film da recuperare era quello di Rodrigo Plà, cioè Un mostro delle mille cabezas. Noi abbiamo un'intervista fatta dal nostro egregio direttore al regista, però non abbiamo avuto tempo di tradurla, ma abbiamo una domanda fondamentale che ci tradurrà Simone Smith. Un attimo di silenzio, sentiamo.
Però per te non è una soluzione quella della violenza?
No, por supuesto che no, por supuesto que no. Es una posible realidad que funciona un poco como advertencia de si no hay un Estado que regule y todo, también puede haber quiebres emocionales y maneras de solucionarlo que no son las adecuadas. Por supuesto cuestiona como las grandes corporaciones, pero cuestiona el hecho de tener un arma en sí mismo, ¿no?
Ecco, no, allora lui ce la sbiegli un attimo, perché all'inizio fino a un certo punto c'eravamo. Poi
in pratica dice che basta pensare a proiettare all'interno di una pellicola quello che c'è dentro se stessi e anche fuori da se stessi, quello che ti gira intorno, che poi riesci in qualche modo a raccontare qualcosa anche se non hai ben capito che cosa.
Bravissimo, vedi? Questo è il riassunto.
Cade sempre in piedi.
Cade sempre in piedi. Ci abbiamo a questo punto un saluto di Rodrigo Plà. Bartram Fabric, la prima volta è venuto così, ha detto:
soy Rodrigo Plá, director de Un mostro de mil cabezas, a toda la audiencia de Baus Transfabric.
Comunque Baus Transfabric. Poi però
Transfabric. Bello. Simone Smith su Transfabric è un po'
sbiancato. Lo sa è sporche?
Poi però sei corretto.
Bartram Fabric.
Ecco. Sai perché? No, perché è stato molto simpatico, lui è veramente una persona molto molto simpatica, molto alla mano, a discapito del cinema.
L'avete cubo. Chiamato con telefono del 1912, però, sì, vero?
No, era quella gestore.
Erano nella piazza principale della nostra carissima e amata città, proprio perché si stava facendo un giro turistico e si è voluto cogliere l'occasione, il momento, per fare l'intervista. Purtroppo
avete telefonato?
Si è alzato il vento. No, si è alzato il vento. E così è andata. Però è molto romantico.
Molto romantico.
Devo dire che lui è una persona molto molto carina. Sai perché ha detto Transfabric? Perché tutto il tempo stava facendo battute sul translinguismo.
Ah, okay.
Perché tutti si rivolgevano a lui in italiano e lui rispondeva in spagnolo, tutti fingevano di capire le sue risposte.
Ma è vero, però l'intervista c'è, cioè lui che gli fa le domande in italiano, lui risponde in spagnolo capendo perfettamente la domanda in italiano.
È stata una bellissima esperienza.
Vabbè, comunque ragazzi,
il film è consigliato e ancora in sala, andatelo a vedere.
Andatelo a vedere, piccola pausa, torniamo tra pochissimo con il professore, non ve lo perdete, mi raccomando, che mi sa che stasera è arrabbiatino.
Let's go. sopravvissuti. Non stanno visti, dai.
Traumfabrik, klappe die vierte.
Pronto? Abbiamo il professore in linea?
No.
Professore, è presente!
È presente!
Io non farei molto gli spiritosi.
Il professore è con noi e ne siamo tutti un pochino intimiditi questa sera.
Il fatto che io abbia un impermeabile e una cosa che si allunga sotto l'impermeabile vi fa pensare. Comunque, oggi vorrei parlare di tanto cinema. Non possiamo però non iniziare con ciò che è successo pochi giorni fa. Ubriaco di sondaggi e delle maratone di Mentana. Alla fine, all'elezione, ha iniziato a ridere, ma ridere, perché all'America i numeri 9 e 11 non portano così bene, perché dopo le torri gemelle dell'11-9 abbiamo il pilone arancione del 9-11. E sempre in fatto di numeri mi sembra strano che la signora Clinton abbia preso 40.000 voti in più e abbia perso le elezioni, insomma, ha abbandonato la stanza ovale con la mare in bocca, più o meno come fece Monica Lewinsky ai tempi di suo marito. Innanzitutto però partiamo dai punti fermi legati al cinema. Primo punto, il mondo della musica, della cultura, con poche eccezioni, si era totalmente schierato con lei, come tutto lo star system di Hollywood, Rob Reiner, Jude Apatow, Michael Moore e De Niro, Al Pacino e Pedro Almodovar, Lady Gaga, persino Tom Hanks, aveva definito Trump un candidato di merda. E sapete chi c'era dalla parte di Trump? Clint Eastwood! E sapete questo che vuol dire? E a Clint Eastwood non gli dovete romper cazzo,
come il Cavaliere Nero.
Esatto, è questo il punto. Secondo aspetto cinematografico, con la vittoria di Trump finalmente il mondo smetterà di chiederci come cazzo abbiamo fatto a votare Berlusconi per 20 anni. Però adesso voglio vedere un Nanni Moretti americano, lo voglio proprio vedere. Nel frattempo però
Woody Allen è oltre le qualità
ormai.
Michael Moore
è un'altra cosa.
Michael Moore, come Simpson l'aveva predetto, ma lasciamo stare. Nel frattempo sono usciti molti bei film questa settimana. Iniziamo con Che vuoi che sia, il film sulla produzione di un film porno da parte di una coppietta. Difficile vedere un film che coincide così tanto con il proprio soggetto, in cui la coppia di attori fa davvero una porcata. Mastermind, i geni della truffa, qui si tentano trasformazioni zoologiche, vale a dire trasformare le notti da leoni in pomeriggi di un giorno da cani, facendo venire fuori in realtà lacrime di coccodrillo, che sono quelle che il prof ha versato dopo aver speso dei soldi per averlo visto. Passiamo a Sing Street, genere teen musical, romance, dramedy, un film apparentemente equilibrato tra tutti questi modelli, ma in realtà niente affatto leggero, anzi piuttosto interessante, che associa tra tutti questi modelli, ma che ha la tradizione anglosassone, come ha detto prima quel vostro critichello del cazzo di Fioravanti, il romanzo di formazione alla Oliver Street, come il grande film This is England di Shane Meadow, unita al film musicale generazionale come Tommy o Quadrofenia degli U, o qualcosa di lontano apparentemente come The Wall, che era anch'esso un romanzo di formazione, il meglio della cinematografia anglosassone, non semplicemente irlandese come il film. E ora veniamo al film di Bellocchio. Scusate, apro l'impermeabile. E già il vostro critichello, come ho detto prima, Fioravanti, ha difeso abbastanza bene. Ma io mi limito a dire che sono il tessera numero 3 delle Brigate Rossellini, la numero 2 delle Brigate Ispudiane, ma sono la numero 1 delle Bellocchio Brigaden. Ergo, devo dire che questo film rafforzerà molto la nostra brigata, perché ci conteremo, ci guarderemo in faccia e sapremo che ormai il suo cinema non è più popolare. Le Brigate Bellocchio si rafforzeranno, perché come dice Lenin, il partito, epurandosi, si rafforza! È per questo che ho qui con me un Kalashnikov!
No! Professore!
Quanti di voi sono con Bellocchio? Quanti di voi sono con Bellocchio?
Io, grande Bellocchio! Viva il compagno Bellocchio!
Scusate, io non ero... E ora? Ho finito, scusate, sono un po' agitato. Andate a spiegare a Totti che la Hillary che ha perso non è sua moglie. Arrivederci, ragazzi.
Fin tanto che mette via quel AK-47, un applauso e grazie mille.
Ma è venuto il momento di passare alla musica in HD.
Oh, di passare dagli anni 80 agli anni 90, ma che davvero?
E seguiamo la trasformazione.
Allora, seguiamo la trasformazione. Noi stiamo per raccontarvi il fenomeno musicale più importante degli ultimi 20 anni. Non c'è nulla da dire. Vi anticipo che chiederò una mano a Daniele Pampanelli, ma lo farò tra un pochino, quindi inizio con la mia introduzione. Allora, partiamo dal 10 agosto del 96. Abbiamo da poco postato sul nostro profilo, sulla nostra pagina Facebook, una foto di questa folla oceanica.
E questa volta posso veramente a ragione dire:
pure io ci stavo.
Proprio.
Quanta gente c'era?
Diversa.
Knebworth, come si pronuncia?
Knebworth.
E con una line-up fenomenale chiudevano questa giornata di musica meravigliosa gli Oasis.
Oasis, ricordiamo, 2.600.000 biglietti richiesti.
La scena che vi dovete immaginare sono loro che la sorvolano in elicottero, questa mega oceanica folla di gente subito prima del concerto, e questo evento è segnato effettivamente la storia della musica britannica e anche l'apice della carriera appunto degli Oasis. Lo stesso Noel Gallagher ha detto: è l'ultimo assembramento spontaneo di persone di questa entità prima che subentrasse internet, e probabilmente
ha ragione.
L'ha detto anche a ragione.
L'unica cosa lucida che dice in tutto il film,
infatti,
ma non è vero.
Comunque,
Noel dice diverso.
Attenzione, esatto, sì. Inizia con questa immagine il documentario Oasis
Liam molto meno
Supersonic. Allora, documentario che da quel momento va indietro di qualche anno e racconta le origini della band dei fratelli Gallagher, ovviamente. Un docufilm diretto da Matt Whitecross, tra le altre cose che ha fatto The Road to Guantanamo, giusto?
Sì.
E prodotto fra gli altri da regista di Amy.
Questo non mi ricordo.
Che paria. Yes. Ah sì.
È stato purtroppo presente nelle sale italiane solo il 6, 7 e 8 novembre e io non ci sono andato, quindi in realtà la mia musica in HD richiede...
Tra l'altro a Perugia era presente nei 3 giorni soltanto al post-mortem, perché nei multisala era presente in una sola giornata, nella giornata di lunedì o martedì, dipende dal multisala.
Però, come ci sta dimostrando, Daniele c'era, quindi io
c'era.
Racconto brevemente una sinossi, poi vorrei un tuo intervento, così magari ce lo raccontiamo.
Vai.
Ma ovviamente, come potete immaginare, dalla sgangherata sala prove di Manchester, palco di un pub di Glasgow, fino ovviamente al successo planetario. La parte della storia viene narrata, soprattutto quella dell'ascesa degli Oasis, che lo sapete tutti, sono stati fermamente convinti di essere i più forti del mondo, e in effetti diciamo che in pochi anni conquistarono le classifiche mondiali e lo status di rockstar a tutti gli effetti. Il film però si ferma in realtà ad un certo punto, abbastanza indietro. Per esempio Beer Now, che è tuttora l'album più venduto in Inghilterra nel primo giorno d'uscita, allora il terzo album, non viene proprio nemmeno nominato, e ovviamente neanche il loro declino e scioglimento. Qui vorrei un intervento di chi è stato in sala a vederlo.
Allora, inizio con una battuta. Il film innanzitutto è da vedere, veramente un film da vedere. E però è perfettamente, è veramente congruo con quello che è il mio giudizio sulla carriera degli Oasis. Prima ora esaltante, incredibile, seconda ora che è una ripetizione della prima, cioè insomma, molto più deludente. In realtà, vabbè, è una battuta. A me, io ai tempi era interessante il mondo, diciamo, no? Per il mondo della musica, quantomeno, perché la diciamo l'ondata Britpop, che poi in realtà nasce alla fine degli anni 80 con gli Stone Roses, che sono la vera macchina che manda tutto avanti.
No, e a tal proposito, se non sbaglio, Blair non sono neanche citati, non che erano citati all'epoca un pochino.
No, ma non è citato nessuno. Ai tempi si trattò di una vera guerra. Secondo me guerra, però molto molto a favore di camere,
perché era molto mediatica.
Io ai tempi ero più blairiano che oasisiano, però non l'ho mai vissuto da irriducibile. Questa mi piacevano tantissimo gli Oasis, che io comprai il primo disco degli Oasis, che stiamo parlando di Definitely Maybe, il primo giorno d'uscita, perché ne erano già usciti diversi articoli che parlavano della band, erano usciti diversi singoli, eccetera. E è un documentario interessante da vedere, forse è molto intelligente, perché innanzitutto
si concentra sui primi tre anni della band, e che sono gli anni più esaltanti. Parliamo di comunque una band che ha tra le sue fila uno dei più grandi songwriter degli ultimi vent'anni, questo senza dubbio, che è Noel Gallagher.
Questo non mi ricordo.
Una persona capace veramente di fare una canzone con pochissimo, è una canzone.
Ma ora ne parleremo. Non so se Laszlo vuole aggiungere una cosa.
Una cosa molto veloce. Ormai ne abbiamo visti tanti, gli documentari musicali più o meno riusciti. Devo dire che questo, dal punto di vista filmico, è uno dei prodotti più interessanti.
Migliori. La prima ora è fantastica. C'ha un'interazione tra il montaggio, tra scene inedite e narrazione, che è stupenda.
Non sono né un fanatico degli Oasis né un musicologo così attento come siete voi, godo del cinema più che altro, godo di quello che vedo e di quello che ascolto. Devo dire che il film è veramente molto bello, consigliabile a prescindere.
E allora, dato che musica in HD in realtà si conclude sempre con un brano, potremmo sceglierne tantissimi dalla discografia dei Beatles. Sì, dei Beatles.
Posso dire una cosa, veramente, tu hai usato prima la parola declino degli Oasis. In realtà gli Oasis non è che hanno declinato a livello di vendite, loro sono andati sempre in un'epoca anche difficile per le vendite.
Certo.
Loro hanno la causa del loro scioglimento è stata anche la causa delle loro forze iniziali, che poi nel documentario si vede benissimo. È la dialettica basata sui cazzotti veri, certo, tra i fratelli, su scenate impressionanti. Quindi in realtà loro declinano poco, loro si sciolgono perché sennò si ammazzavano fondamentalmente.
Infatti, comunque, mi sono permesso di scegliere un brano che forse può essere emblematico proprio di questo loro anche ripetersi, se vogliamo. Sto parlando di Do You Know What I Mean? Leggo la Wikipedia. Il brano esordì alla posizione numero 1 nella UK Single Chart, quindi direttamente prima posizione, con 162.000 copie vendute nel primo giorno di pubblicazione. Alla fine della prima settimana erano 370.000 le copie vendute, quindi come l'amico Pampanelli, tanti altri hanno comprato subito questo disco. Era in Beer Now che nel luglio 2016, quindi pochi mesi fa, è uscito in ristampa, rimasterizzato, quindi insomma abbiamo scelto questo brano anche per questo. Vi leggo, perché secondo me è interessante come l'ha giudicata Rolling Stone, come la descrive. Allora, Do You Know What I Mean? 7 minuti di genialità semplice e mirata. La roba importante è tutta qui, il cigolio del feedback sonoro, la distorsione a motosega e il wah-wah simile a tosse di un'orchestra chitarristica enorme e brutale. Un ritmo lento e forte, alimentato in misura eccessiva da un campionamento di batteria di Straight Outta Compton dei N-Way. Un cantante che esaspera la presuntuosa ostentazione delle parole del testo. All my people right here, right now, they know what I mean. Con un ululato acido e un gusto per l'arroganza. Un grande finale in cui ogni cosa è nel mix, le chitarre, le voci raglianti, il potente battito della sezione ritmica è risucchiato nel rombo del motore, del jet, del coro dilatato. Allora, abbiamo dovuto fare una sintesi di questo pezzo, ma dato che ci siamo, andatevela a riascoltare. The blood on the track, something must be mine. Fuel on the hill and I feel fine. Don't look back, cause you know what you might see. Yeah.
langen Sommerpause. Nun weiter mit Bartraumfabrik.
E allora sono arrivato solamente per un motivo, perché volevo sentirti dire
che è il momento dell'agenda cittadina, credo, no?
Assolutamente.
Però solo una cosa ti volevo dire. Cioè,
lo sai che pensavo? Mi devi raccontare tutto, di chi sei, di dove vivi, che musica senti. Però forse adesso una cosa piccola piccola me la puoi anticipare pure subito. Ma che cazzo vuoi?
Tutto qua, ti volevo dire
solo... Volevo evitare solamente che Hasselbrook, con la sua ridondante tedesca, facesse un'agenda cittadina, una città meravigliosa come quella di Perugia.
Dunque, tu sei in ritardo mentale?
Assolutamente. Cominciamo questa volta dal postmodernissimo, perché ha molti meno film del solito.
Siamo con Alice Rohrwacher.
E allora, il postmodernissimo ha in programmazione tre film molto interessanti, dei quali abbiamo parlato tutti e tre, che sono Sing Street, La ragazza del mondo e Un mostro dalle mille teste. La ragazza del mondo domani sera sarà presentato da quel geniaccio, da quel belloccio, da quello straordinario
occhi
uomo,
di
occhi di ghiaccio.
Che combinazione!
Che risponde al nome di Simone Rossi. Stasera non c'è, lo salutiamo, un grande
abbraccio. Ciao Simone, torna presto, ti aspettiamo.
Simone, ti vogliamo bene. Domani sera alle 9 Marco Danieli, regista perugino, ne abbiamo già parlato, sarà al Postmod insieme a Simone Rossi, autore tra gli altri del Bartraumfabrik.
Eh sì!
Assolutamente. Andiamo avanti, perché questa settimana è una settimana intensa al postmodernissimo. Oltre a questi film, è in scena, già dalla settimana scorsa non ne abbiamo parlato, una delle rassegne e delle retrospettive più interessanti che producono nel corso dell'anno, che è quella strettamente connessa al Festival di Trento, che porta il cinema di montagna in una città come Perugia, che è il comune di altura più grande in Italia. Non so se
che tramba!
Ma sopra ai 400 metri di altezza è il comune più grande d'Italia. Dunque, insomma, è molto interessante questa cosa. Il film in programmazione il film in programmazione è Jeff Lowe Metanoia, lunedì 14 novembre alle 21:15, ingresso completamente gratuito. Andiamo avanti, perché al Cine Gatti, ossia i gestori del cinema Sant'Angelo e del cinema Méliès, la proposta non è meno interessante. Al cinema Méliès, nella fattispecie, questa settimana troviamo in programmazione il film di Michele Placido, 7 minuti, spettacolo unico alle 18:30, è un film che vi consiglio di vedere, non ne abbiamo parlato, peccato, però è un film che va recuperato, perché si chiama La pelle dell'orso di Marco Segato, è un film con il grandissimo Paolini, uno degli attori che più stimo e più apprezzo nel panorama teatrale e in questo caso cinematografico italiano, è un romanzo di formazione che racconta la vicenda di un padre e di un ragazzo alla disperata ricerca di un orso sulle Dolomiti italiane. Dunque, insomma, un film assolutamente da vedere. E in programmazione sabato e domenica il cartone animato di Travis Knight, visto che prima parlavamo di cavalieri, in questo caso abbiamo il buon Travis, Kubo e la spada magica.
Mordacci!
Al cinematografo Sant'Angelo prosegue la programmazione di un film che abbiamo tutti snobbato, ma che evidentemente il pubblico ha apprezzato, perché è in sala ormai da più di due settimane, che si chiama In guerra per amore, del buon Piff, Pier Francesco Di Liberto.
Mordacci!
In fine settimana si aggiunge a questo film I, Daniel Blake di Ken Loach, film che a quanto pare i perugini amano particolarmente, perché è in sala ormai da 4 settimane. Al cinema Zenith, che si è appena liberato di Ken Loach, arriva un altro compagno non da meno, ossia Marco Belloccio, per gli amici, che ci propone il film di Gramellini, e ne avete parlato, professore.
Mi piace da morire.
Lo ha amato tantissimo, fa bei sogni, è il titolo del film. Io non vedo l'ora di vederlo, perché sono uno, se non la tessera 1, forse la tessera 3 delle brigate bellocchiane. Dunque,
quindi sarà
pan per i suoi tempi.
Assolutamente sì. Però c'è una cosa che vi segnalo molto interessante: da quanti anni dalla morte di Gabriel García Marquez?
Ormai saranno 5-6
anni, pensavo meno. Esce in sala Gabo, il mondo di García Marquez.
Meno.
Un film, non lo so, comunque ci manca tantissimo.
Beh, siamo in quell'ordine, dai.
Un film di Justin Webster, amico forse del nostro Justin Time o Justin Case, che dir si voglia, con Juan Gabriel Velasquez, Gerard Bardini, Jaime García.
Sono due fratelli.
Sì, lo so, che
sono
due fratelli.
Si Jaime
García Márquez, Aida García Márquez, insomma, c'è tutta la famiglia del buon Gabriel García Márquez, che racconta questo.
Tutti
buon dia, questo documentario, appunto, che ripercorre la vita di Gabriel García Márquez, cresciuto nella povera provincia colombiana, è diventato uno dei più grandi romanzieri del Novecento.
Ba-bam.
Ecco, è morto nel 2014. Mi dà adesso la regia, mi passa un appunto volante. Dunque, troverete in sala il film di Bellocchio e questo evento. La prossima settimana vedremo che cosa succederà. Salutiamo la voce splendida della piccola Matilde. Un abbraccio a lei e al papà che è rimasto a casa.
Sarà una settimana
perfetta,
assolutamente.
Abbiamo finito?
Abbiamo finito.
È incredibile, perché pensavo di più, perché
sei durato 7 minuti l'ultima volta.
Lo so, questa volta ho fatto i 5. Sto migliorando.
Hai fatto bene, sei migliorato. Perché, secondo i punti di vista.
Ma perché togliere tempo al sonno quando si può fare tutto in pochi minuti?
Ma infatti.
Io questo ancora me lo chiedo, cioè.
Perché è divertente.
Assolutamente. Esatto. Ragazzi, siamo in orario perfetto, io sono contentissimo, siamo stati bravi, asciutti. Che dire?
Come il cinema di Bellocchio, essenziale.
È essenziale.
Insomma, questa è la diretta grossa.
Ma ricordatevi di Rob Zombie. Ricordatevi di Rob Zombie. Ricordatevi di
Bam.
E anche di Bam. E ricordatevi che posso chiudere? Tutti a posto? Tutti comodi? Ok, allora vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Hans Delbruck, Laszlo Kovacs, Lucussione, Simone Smith, Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Freulein Rottenweiler. Grazie all'ospite Daniele Papanelli, all'ospite Andrea Pieravanti e ovviamente al professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a vestirci in stile New Romantic e a girare un video in un vicolo di periferia con strumenti di fortuna. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Perfetto.